Il 4 dicembre 2012 non è ancora arrivato, lo anticipiamo di qualche giorno. E chi troviamo là sotto la cupola di San Pietro? È Paolo VI, mentre sta firmando la Costituzione sulla Sacra Liturgia. E io immagino che mentre la stava firmando il Papa abbia detto: è piaciuto allo Spirito Santo e a noi farvi questo dono, questa primizia dei lavori del Concilio. E non dimentichiamo mai che la Costituzione sulla Sacra Liturgia è stata approvata praticamente all'unanimità. È stata approvata con 2.147 placet, 4 soltanto non erano d'accordo. Non dimentichiamo mai questi numeri. Ecco, a questo punto cosa si fa quando uno compie gli anni? La Costituzione sta per compiere 49 anni. E allora si offre la torta, qui sarà una torta virtuale, dobbiamo accontentarci di offrire quella. E allora vediamo, mettiamo le candeline, e naturalmente la torta ha le candeline, facciamole andare un po' veloci, la prima serie 10, la seconda serie 10, la terza altre 10, la quarta altre 10, ecco poi le altre. La nona, sta ballando la nona. Quindi 49esimo compleanno, e noi diciamo alla riforma liturgica che è nata appunto con questa Costituzione conciliare, noi diciamo naturalmente buon compleanno, riforma liturgica. Adesso però proviamo a osservare, sì, le abbiamo augurato buon anno alla riforma liturgica, però la interpelliamo e le diciamo, però lasciatelo dire, sii più matura, sii più seria. Ecco, se noi vediamo la pagella della riforma liturgica a livello di recezione nostra, e allora noi diciamo la scheda personale della riforma liturgica, età anagrafica considerata a livello di promulgazione 49 anni. Quando voi incontrate una persona che ha 49 anni, molti oggi dicono un vecchio, una persona anziana, lo dicono i morti oggi, e allora se uno li supera, cosa diranno allora di uno che li supera? Comunque 49 anni decisamente età adulta, a livello di programmazione perfetta o quasi perfetta, diciamo quasi perfetta perché di perfetto c'è solo Dio, però questa riforma liturgica diciamo pure è uscita al meglio perfetta, però a livello di età reale considerata a livello di recezione, la riforma liturgica a livello di recezione nostra è vistosamente bambina, volubile, capricciosa, estemporanea, imprevedibile, facilona, superficiale, epidermica, pressapochistica, ancora molto immatura. E potremmo aggiungere ancora tanti aggettivi. Quando osserviamo il modo con cui in generale si celebra, vediamo che la recezione è molto molto superficiale, per cui tutto sta ballando, c'è questa incertezza che effettivamente è colta da una grande frangia di persone che la criticano, che non vogliono accettarla. Ecco, allora il nostro tema, la liturgia della parola propedeutica all'Eucaristia. Ecco, questa parola, la parola propedeutica, aggettivo o sostantivo, noi la conosciamo questa parola. Quando uno si iscrive ai corsi universitari deve fare dei corsi propedeutici. Una volta che ha fatto i corsi propedeutici e ha sostenuto i relativi esami, bene, i corsi propedeutici sono finiti, non si fanno più. Invece qui c'è una propedeutica che continua. Ogni volta che noi ci apprestiamo a fare la liturgia eucaristica, dobbiamo sempre passare attraverso la liturgia della parola. È una propedeutica permanente quella che si impone, quella che la tradizione ci ha imposto. Ecco, allora diamo uno sguardo ancora a questa icona di ogni nostra liturgia. È Papa Giovanni Paolo II che nell'indizione dell'anno dell'Eucaristia con la lettera apostolica Mane Nobis Cum Domine ci ha ricordato l'interesse che rappresenta il racconto di Emmaus. Non lo leggiamo, lo conoscete, comunque ha detto: guarda, Emmaus è icona di ogni nostra liturgia, icona della nostra vita. E allora all'inizio senza però leggere, noi cosa abbiamo? Abbiamo il racconto di questi due discepoli che, delusi da quello che era successo in quei giorni, se ne tornano a casa loro col volto scuro, e poi per strada incontrano un misterioso viandante e con lui intavolano un dialogo, e quello si rende conto della loro sofferenza, del loro sconcerto, e allora dialogano, si spiegano. Allora, questa prima parte corrisponde a quello che avviene quando noi decidiamo di andare in chiesa. Noi proveniamo dal nostro ambiente, con i nostri problemi, anche noi abbiamo il volto scuro, e allora ci decidiamo di andare in chiesa, di radunarci in chiesa. Ecco, e cosa succede là, lungo la via? Ecco, la prima, il racconto dice appunto che quel misterioso viandante che ancora non conoscono comincia col rimproverarli, e poi dice, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture quello che si riferiva a lui. E questo corrisponde appunto alla mensa della parola. Questo discorso fatto dal misterioso viandante, che noi conosciamo molto bene, corrisponde a quello che noi facciamo nella liturgia della parola. Poi dopo, ecco, la seconda parte, la liturgia eucaristica, che qui viene descritta in questo modo: lo costrinsero a entrare, quando fu a tavola, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, ed ecco, allora si aprirono i loro occhi. Quindi questa seconda parte corrisponde a quello che avviene nelle nostre liturgie eucaristiche. Quindi la mensa del pane di vita. Se noi fossimo stati al posto dei due discepoli di Emmaus, a un certo punto sì, sono entusiasti, l'hanno visto, l'hanno riconosciuto, noi cosa avremmo fatto? Avremmo tenuto magari per noi questa meravigliosa esperienza. Ma i due cosa fanno? Ecco, tornano a Gerusalemme per annunciare agli altri l'esperienza che avevano avuto del risorto. E questo nella liturgia corrisponde appunto al momento del congedo. L'esperienza si fa missione. Ite, missa est. Possiamo intenderlo in questo modo, la lettura più facile, anche se è misteriosa questa parola, missa, possiamo intenderla in questo modo: andate, è il vostro invio in missione, sta per iniziare la vostra missione. Ecco, a questo punto diamo ancora uno sguardo, abbiamo fatto un cenno all'anno dell'Eucaristia e al sinodo dell'Eucaristia di alcuni anni fa, poi c'è stato un altro sinodo sulla parola di Dio, e le date sono quelle là dell'ottobre 2008, dove i vescovi si sono interessati particolarmente alla parola di Dio nella vita della Chiesa. Qui l'immagine della Cappella Sistina, l'incontro tra il Papa Benedetto e il patriarca Bartolomeo I, e poi i padri sinodali sono tutti là. Ecco, allora cominciamo. Il primo sottotitolo: la risonanza sacrale della parola di Dio nella tradizione ebraica. Perché la liturgia della parola, la struttura della liturgia della parola, non l'abbiamo inventata noi cristiani, l'abbiamo ereditata dai nostri fratelli maggiori, come diceva Giovanni Paolo II, quindi nella tradizione ebraica. Cosa troviamo nella tradizione ebraica? Troviamo anzitutto la lettura privata della Bibbia. Ecco, sta leggendo la Bibbia, e mentre legge la Bibbia l'uomo dice delle benedizioni, sapete, deve dire 100 benedizioni, e naturalmente devono essere benedizioni brevi queste, perché per poterne dire 100 non devono essere lunghe. E una delle benedizioni che dice, la prima che dice, è: benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, che hai dato al gallo l'intelligenza, perché è stato il gallo che mi ha svegliato. E poi poco dopo dice questa, già la vedete là: benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, che non m'hai fatto donna. Non c'è nulla di antifemminismo qui. Dice semplicemente che mi hai affidato come incombenza personale lo studio della Torah, lo studio della parola di Dio. Perché lo studio della parola di Dio, ecco, incombe all'uomo personalmente, non alla donna, perché la donna deve accudire a tutte le faccende di casa. Per cui, per lo studio della parola di Dio, la donna dipende dal suo uomo. Ecco, questa è la lettura privata della Bibbia. Noi abbiamo un esempio di lettura privata della Bibbia nel racconto degli Atti degli Apostoli, dove si dice un etiope e un eunuco, funzionario della regina Candace, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne tornava seduto sul suo carro leggendo il profeta Isaia. A quei tempi non esisteva la lettura mentale, la lettura era sempre vocale, quindi leggeva ad alta voce, e la parola leggere in ebraico è kara, gridare, quindi leggeva ad alta voce. Qui interviene il diacono Filippo, è stato appena ordinato il diacono Filippo, intanto lo Spirito Santo lo prende per i capelli e lo porta accanto al carro. Quello corre per un po' di tempo accanto al carro, sente che l'altro sta leggendo e gli dice: «Ehi tu, capisci quello che stai leggendo?» E il funzionario risponde: «Ma come posso capire se nessuno me lo spiega?» E lo invita a salire sul cocchio. Il nostro pittore già l'ha fatto salire sul cocchio, ecco, prima ha detto: «Capisci quello che stai leggendo?» e poi glielo spiega annunciando appunto il Signore Gesù, perché poi lo battezza. Anche questa è una lettura privata della Bibbia. È importante leggere la Bibbia. Quando la si legge privatamente, Dio parla, ma accanto alla lettura privata esiste un altro tipo di lettura, la lettura propriamente liturgica, la proclamazione liturgica. E allora della lettura sinagogale, la proclamazione liturgica, noi abbiamo tante testimonianze. Anzitutto questa, al Concilio di Gerusalemme, l'Apostolo Giacomo dice: «Mosè infatti, fin dalle generazioni antiche, in ogni città ha coloro che lo predicano, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato». Quindi lettura sinagogale, da non confondere i due tipi di lettura. Attenzione, annuncio già che il pericolo per molti è di trasformare la lettura cultuale in tante letture private, e vi dirò anche come questo succede di fatto nelle nostre chiese. Quindi lettura sinagogale della Bibbia. Diamo uno sguardo a uno dei due racconti di una liturgia della parola. Ne abbiamo due. Uno nell'Antico Testamento, quando Ezra interviene come lettore. È un po' lunga, la lasciamo. L'altra è del Nuovo Testamento, quando Gesù, tornando al suo paese, interviene come lettore. E allora leggo, in traduzione molto letterale: «E venne a Nazarà, dove era stato allevato, e come era suo solito, nel giorno di sabato, entrò in sinagoga e si alzò per leggere». Quindi è di fede che Gesù di sabato andava in chiesa, lo dice l'Evangelista. Quindi entrò in sinagoga. Prima ci metto la minuscola, come noi diciamo, entrò in chiesa, entriamo in chiesa. Ma poi ci mettiamo subito la maiuscola, cioè si costituì come sinagoga, come porzione della sinagoga vivente, si costituì come chiesa e si alzò per leggere. Possiamo dire con sicurezza che non è andato di sua iniziativa, ma è stato invitato dal capo della sinagoga, che gli avrà detto: «Ehi Gesù, tu sei rabbì, tu sei maestro, quindi vieni ad annunciarci la parola di Dio». E poi io immagino che quell'uomo avesse fede e gli abbia detto anche: «Ma vieni ad annunciarci quella parola di Dio che sei tu». Quindi viene invitato. E fu dato a lui il volume del profeta Isaia, e dopo aver srotolato il volume trovò luogo ove era scritto. Quindi notate l'importanza dei segni, dei gesti. Oggi cosa succede nelle nostre chiese? E succede che il lettore va al lambone, magari trova già il lezionario ben aperto, e il lettore, vedete, vediamo che sta trafficando in tasca, e a un certo punto tira fuori un foglietto, stropicciato, lo apre e su quello poi legge la parola di Dio. Naturalmente a livello di segno, ma questo non vale niente, ma questo è comportamento selvaggio. Invece guardate qui, fu dato a lui il volume del profeta Isaia, quindi c'è l'intervento del ministrante, e dopo aver srotolato il volume, vedete la sottolineatura dei gesti, trovò il luogo dove era scritto. Trovò non vuol dire che aprì a caso e prese la lettura che casualmente gli capitava sotto gli occhi. No, esistevano cicli di letture per cui il rotolo veniva preparato con appositi segni che erano dei bastoncini di legno che avevano la funzione delle fettucce dei nostri lezionari. Quindi trovò il luogo, la pericope, ove era scritto. E poi, allora vediamo, entrò in sinagoga, fu dato a lui il volume, dopo aver srotolato il volume, trovò il luogo ove era scritto. Lo spirito del Signore è su di me. Fermiamo la stella che balla, poi la vediamo di nuovo. Lo spirito del Signore è su di me, perché mi ha fatto Cristo, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per annunziare ai prigionieri la libertà e ai ciechi il ritorno alla vista, per rimandare gli oppressi in libertà, per annunciare l'anno di benevolenza del Signore. Notate, questa non è una lettura breve come quelle che troviamo nei nostri lezionari. Sono veramente un abominio le letture brevi, perché sono state ritagliate con le forbici così per venire incontro alla gente che ha sempre fretta. Ora, le letture brevi non hanno senso, perché... perché salta completamente tutta la logica, non riesce più a capire il movimento logico del racconto, della proclamazione in queste letture ritagliate con le forbici. Quindi quelle sono le letture brevi. Molti operatori della pastorale, sacerdoti compresi, non appena vedono la lettura breve si buttano a pesce su quella. Io invece, non appena intravedo che c'è una lettura breve, la scarto sistematicamente, non per prendere la lettura lunga, ma per prendere la lettura normale, quella vera. Ecco, solo per capire questo, provate a raffrontare nel ciclo A di Quaresima i racconti del Vangelo della Samaritana al Pozzo, del cieco nato, della risurrezione di Lazzaro. Provate a raffrontare la lettura normale con quella ritagliata con le forbici e poi ditemi la vostra impressione. Ecco, allora io dico la stella che balla, vediamo se viene fuori, e qui significa, è questo il momento in cui la parola di Dio si attualizza. Molte volte si sente dire che l'omelia è l'attualizzazione della parola di Dio. Non è vero questo, perché nei giorni feriali spesso l'omelia non si fa. Allora bisognerebbe concludere che nei giorni feriali la parola di Dio non si attualizza. Invece no, la parola di Dio si attualizza, diventa attuale quando il lettore presta la sua bocca a Dio, rende Dio Padre attualmente parlante alla comunità. Poi l'omelia sarà un complemento di attualizzazione, ma l'attualizzazione spetta in proprio alle letture, alla proclamazione. E poi ancora continua il racconto, e avendo arrotolato il volume e avendolo dato all'inserviente si sedette, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fortemente tesi a lui. Vedete come giocano i sensi, gli occhi, gli orecchi, eccetera. Allora cominciò a dire loro, oggi è giunta a pienezza questa scrittura nei vostri orecchi. Ecco, questa è l'omelia di Gesù. Alcuni però che non sanno leggere la scrittura dicono, oh, se i nostri predicatori oggi facessero sempre delle omelie così brevi, allora sì che la gente sarebbe attenta. Invece no, la lettura che abbiamo trovato è stata una lettura ampia, ma l'evangelista prende la porzione centrale e la inserisce dentro il suo racconto. E poi prima della lettura del profeta c'era già stata la lettura del Pentateuco, che non viene menzionata, perché l'evangelista non deve dire quello che tutti sanno. Così anche Gesù ha fatto sicuramente un'omelia molto ampia, lunga sicuramente, l'evangelista prende l'idea fondamentale e la inserisce nel suo racconto. Notate, nell'omelia Gesù si limita a constatare qualcosa che è avvenuto, dicendo oggi è giunta a pienezza questa scrittura nei vostri orecchi. Quando è che è giunta a pienezza? Quando io, il lettore, ve l'ho annunciata questa parola. E tutti testimoniavano per lui, quindi veramente risultato eccellente, ottimale. Quindi la lettura sinagogale che noi abbiamo visto del Nuovo Testamento evidenzia la teologia del raduno di sabato, entrò in sinagoga, la centralità del lettore, si alzò per leggere, poi la sacralità del libro, dato, srotolato, arrotolato, il ruolo del ministrante, avendolo dato all'inserviente, E poi l'esistenza di cicli di letture, lo sappiamo. Poi la proclamazione come attualizzazione. Poi la dinamica dei sensi, occhi, orecchi fortemente tesi. Poi la funzione dell'omelia. E infine il risultato finale, tutti testimoniavano. Adesso prestiamo attenzione alla risonanza sacrale della parola di Dio nella Chiesa dei Padri. Ecco, noi abbiamo questo episodio che conosciamo molto bene dei martiri di Abitene, intorno al 200-203, i quali sono trascinati davanti al proconsole romano con l'accusa di essersi radunati nel giorno proibito. E quelli parlano latino e dicono «Sine Dominico non possumus». Ora, cosa vogliono dire? «Dominicum» è un aggettivo sostantivato. Allora, quando tu hai un aggettivo trattato come sostantivo, bisogna tentare di vedere che cosa c'è sotto l'aggettivo. Allora, sotto questo aggettivo ci sono due sostantivi possibili. Il primo è sine dominico die o sine dominica die, non possumus. Senza il giorno di domenica noi non possiamo vivere. E questo lo capivano tutti, perché tutti sapevano che i cristiani effettivamente si radunavano in quel giorno. Ma poi c'è un secondo significato che sfuggiva completamente ai non cristiani, ed era questo. Qual è l'altro sostantivo che soggiace all'aggettivo? È memoriale. Sine dominico memoriali, senza il memoriale del Signore noi non possiamo andare avanti, non possiamo tirare avanti. Ora, il memoriale del Signore è l'Eucaristia. Di conseguenza, la Santa Messa, la Domenica, la Divina Liturgia, come la chiamano giustamente i bizantini, comporta queste due grandi parti, la liturgia della parola propedeutica appunto alla liturgia dell'Eucaristia. E i martiri di Abitene cosa gridano? Dicono in sostanza la Santa Messa, la parola e l'Eucaristia, la Domenica, ma questa è la nostra carta d'identità. Noi abbiamo tutti una carta d'identità e non possiamo scambiarcela, ognuno ha la sua. Oppure dicono la messa, la domenica è nel nostro DNA. Allora non si parlava ancora di DNA, però è la stessa cosa, è nel nostro DNA. Nessuno può separarsi dal proprio DNA, quindi non possiamo separarci dalla domenica, cioè dalla parola e dall'Eucaristia. Ecco, guardate, questo costruttore sta mettendo mattone su mattone, pietra su pietra, guarda lontano e cosa vede? E vede ad esempio la costruzione di una basilica o messo San Giovanni in Laterano. E mentre guarda lontano dice struttura è bello, anzi bellissimo. Chi è questo costruttore? Guardatelo in faccia. Ma questo è Giustino, Giustino che poi sarà martire. Giustino aveva della liturgia una concezione perfetta, aveva una concezione meravigliosa, come adesso vedremo, della struttura portante della liturgia. Ecco, allora questo in rapporto alla liturgia della parola, queste riflessioni io le ho messe in questo libretto intitolato Ascolta Israele, ascoltaci Signore, teologia e spiritualità della liturgia della parola, dove mi impegno appunto a mettere in luce, pubblicato dall'editrice Vaticana, meno di 200 pagine, facilmente leggibile, dove mi impegno a mettere in luce appunto la struttura portante della liturgia della parola. Ecco, Giustino allora racconta due volte la celebrazione della liturgia, in particolare il suo racconto, quello più celebre, riguarda appunto la domenica, è ambientato in rapporto alla domenica. Non sto a leggere, dico semplicemente che anzitutto menziona il raduno, questo è breve, lo possiamo leggere, nel giorno che chiamano del sole, da parte di tutti quelli che abitano sia nelle città sia nelle campagne si fa un raduno. Poi quello che c'è dentro adesso non lo vediamo ancora, ma alla fine lui dice quando abbiamo terminato, ecco, tornando alle nostre case cominciamo a mettere in pratica gli impegni che abbiamo assunto, impegni a livello caritativo. Quindi questo è il quadro. Quando diciamo quadro, a cosa pensiamo? Noi pensiamo al disegno, alla tela di fondo, questo quadro, quell'altro quadro, eccetera. Però quadro significa anzitutto intelaiatura, la cornice. Quindi questa è la cornice. E cosa c'è dentro la cornice? C'è la tela, c'è il dipinto. E qual è il dipinto? Il dipinto comporta anzitutto la liturgia della parola che viene descritta da Giustino e la liturgia eucaristica che viene descritta da Giustino. Quando io parlo di queste cose, io dico sempre, ma Giustino era laico, lui non ha mai presieduto una liturgia della parola, tantomeno una liturgia eucaristica. E quando parlo di queste cose, io dico, ma Giustino aveva della liturgia, della struttura della liturgia, una concezione ben superiore a quella che abbiamo noi presbiteri, certo, a quella che hanno i diaconi, qui ci sono dei diaconi presenti. Quando qualche volta nell'assemblea, in mezzo tra la gente vedo anche qualche vescovo, qualche volta mi arrischio a dire ben superiore a quella dei vescovi e vedo che quelli annuiscono e dico sì, sì, è proprio vero, proprio così. Quindi ha questa concezione veramente della struttura. Ora, la struttura è importante. Io quando guardo un edificio subito presto attenzione, mi interesso alla struttura. È struttura muraria o struttura in cemento armato, eccetera. E quindi applicando la liturgia è importante preoccuparsi di coglierne la struttura. Allora, trasponendo a livello grafico il racconto di Giustino, diciamo, prima parla del rito di introduzione e poi ci sarà la menzione del rito di conclusione, del congedo. E all'interno c'è anzitutto la liturgia della parola con i suoi due movimenti, movimento discendente e movimento ascendente, che adesso vedremo meglio. Poi c'è la liturgia eucaristica. Il movimento è inverso, parte dal basso, movimento ascendente, la preghiera eucaristica, l'anafora che facciamo salire a Dio e poi il movimento si inverte e Dio diventa mani che danno a noi il pane dal cielo e noi diventiamo bocca che riceve il corpo di Cristo. Ecco, quindi questo è il messale di Giustino e dei padri. C'è il saluto. Quindi il saluto è l'elemento portante del rito introduttivo. Quindi poi dal saluto si entra in un primo grande vano dove si celebra la liturgia della parola con i suoi due movimenti, discorso discendente dalla bocca di Dio Padre per mezzo del lettore ai nostri orecchi. Poi ecco il movimento si inverte dalle nostre bocche agli orecchi di Dio e della preghiera dei fedeli. Poi quando abbiamo terminato la liturgia della parola, ecco che entriamo nel secondo grande vano dove si celebra la liturgia dell'Eucaristia. Allora movimento ascendente anzitutto dalle nostre bocche agli orecchi di Dio attraverso la bocca ministeriale del sacerdote e poi il movimento si inverte, Dio Padre diventa mani che danno a noi il pane dal cielo. A questo punto, quando la liturgia eucaristica è terminata, ecco il congedo, torniamo alle nostre case, al nostro quotidiano per cominciare a mettere in pratica gli impegni assunti. Ecco, i padri conoscono bene la struttura della liturgia della parola. Ecco, sanno che anzitutto c'è un primo pilastro portante, costituito dalla proclamazione della parola. Che siano due, che siano tre, che siano nove le letture, e poi sempre la stessa parola di Dio. Quindi, discorso discendente, guardiamo ancora una volta. Dalla bocca di Dio Padre, attraverso la bocca ministeriale del lettore, ai nostri orecchi. Ecco, al tempo dei padri, i vescovi della Chiesa antica si interessavano tantissimo alla figura del lettore. In particolare Cipriano di Cartagine, intorno al 200, scrive parecchie lettere notificando alla comunità la scelta che ha fatto di determinati lettori. Dice ad esempio, mettiamone solo una, sappiate che ho fatto lettore Saturo, al quale nel giorno di Pasqua avevamo affidato per due volte l'incarico delle letture. Quindi per due volte lettore straordinario. straordinario in situazione di emergenza e poi il lettore istituito. Adesso in molte diocesi, i lettori, in molte parrocchie, in molte chiese, i lettori sono sempre così in situazione di emergenza. Ecco, poi i padri conoscono bene la struttura della liturgia della parola, conoscono l'esistenza del secondo pilastro portante, cioè la preghiera dei fedeli. Allora questo discorso ascendente che dalle nostre bocche sale agli orecchi di Dio. Ecco, a proposito della preghiera dei fedeli, Giustino si è lasciato delle bellissime testimonianze. Dice ad esempio, poi una volta che il lettore ha terminato, colui che presiede con un discorso ammonisce ed esorta all'imitazione di queste belle cose. Cosa sono queste belle cose? Sono i fatti della parola di Dio che sono stati proclamati. Non altri esempietti qualunque che noi qualche volta prendiamo per nutrire le nostre omelie. Poi ci alziamo insieme ed eleviamo suppliche. Guardate, parla in, scrive in greco, eukas pempomen. Pempomen vuol dire mandiamo su verso di lui, eukas, suppliche. Non appena abbiamo terminato la supplica, allora si porta del pane, del vino e dell'acqua, non dei palloni, non degli scraponi e tante cose che vediamo portare nelle nostre chiese oggi. Allora si portava solo pane, vino e acqua. Poi noi conosciamo uno scambio di lettere, un carteggio tra due santi. Da una parte Paolino da Nola, che abitava a Nola, a Cimitile, il quale è interessato, Paolino, a comprendere meglio il significato di quell'espressione della lettera di Timoteo, voglio che si facciano preghiere per i re, per coloro che ci governano, eccetera. Allora cosa fa Paolino? Scrive ad Agostino, perché sa che Agostino è veramente molto bravo a livello di esegesi dei testi biblici. Allora ecco, parte la lettera da Nola, indirizzata a Agostino in Buona Africa, e le poste funzionavano benissimo. Allora Agostino risponde, Paolino, Nola Italia, dice: sì, hai visto molto bene, è esattamente come pensavi tu. Nel primo millennio prestiamo attenzione alla gerarchia dei segni sacrali. Allora, nel primo millennio si sapeva che la liturgia è sempre presieduta, al primo posto sempre la cattedra. Poi accanto a colui che presiede Non si mettevano i chierichetti si mandavano in mezzo ai bambini, insieme ai bambini, ma si metteva la porzione adulta della comunità. Se presiedeva il vescovo c'erano i concelebranti presbiteri e i diaconi, se invece presiedeva il presbitero c'era una rappresentanza di laici adulti della comunità. Quindi al primo posto sempre la sede, senza sede del presidente non c'è lambone, poi viene lambone al secondo posto. Senza sede del presidente non c'è l'altare, al terzo posto viene dunque l'altare, e poi senza altare non c'è il tabernacolo. Il tabernacolo dipende dall'altare, il tabernacolo è un prolungamento dell'altare, ma l'altare dipende dalla sede, l'ambone dipende dalla sede, al primo posto viene la sede come segno sacrale appunto della presidenza. E questa gerarchia dei segni sacrali la conoscevano molto bene. Adesso, la messa drammatica, ovvero la parola di Dio che risuonava in sordina. Voi conoscete la sordina? Quando si mette la sordina al pianoforte oppure alla tromba e il suono si è ancora, ma è tutto un altro. Quindi hanno messo la sordina alla parola di Dio. Vediamo che tipo di sordina hanno messo nel secondo millennio alla parola di Dio. Ecco, allora, a proposito ancora dei segni sacrali, dico secondo millennio, tempo di migrazioni. Nel secondo millennio succede che il sacerdote, per pregare, egli pure rivolto a est nelle chiese orientate, guardatelo, migra davanti all'altare. A partire da un certo punto anche l'ambone, il pulpito, migra sopra l'altare. Quindi il pulpito, grande pulpito, massiccio, in marmo o in legno, meno va a finire nel piccolo leggio, si identifica nel piccolo leggio che c'è sull'altare e di conseguenza anche il lezionario va a finire in quello che si chiama il messale plenario. Ecco, la messa naturalmente si allarga per accogliere appunto questo nuovo ospite. Poi, andando avanti, da in cornu epistole, Lambone migra in cornu evangelii. Quelli che hanno la mia età o poco meno si ricordano di questa terminologia, perché il chierichetto cosa faceva? A un certo punto, dopo che il sacerdote aveva letto sottovoce l'epistola, andava a prendere il messale, quindi il messale prendeva il leggio nel quale era confluito l'ambone, prendeva il messale nel quale era confluito il lezionario, prendeva tutto quanto, veniva in mezzo, faceva la genuflessione, gli cascava tutto per terra, raccoglieva e poi si spostava dall'altra parte e lo metteva in cornu evangelii, dalla parte del Vangelo. Poi, la funzione sacrale della cattedra non è più percepita, da segno di una funzione diventa seggio funzionale, da sede diventa sedia. La sedia è funzionale, ci sediamo quando siamo stanchi, invece la sede, quella è segno di una funzione, da sede diventa sedia. Tra l'altro, il sacerdote, sempre indaffarato all'altare, non trova neanche più il tempo per sedersi. Ecco, quindi migra la sede. Poi, questo è il numero 5, vediamo il 6. Quindi l'altare migra in fondo all'abside e si appropria del posto che prima spettava in assoluto alla cattedra e naturalmente il sacerdote gli va dietro. Poi le reliquie dei santi vengono elevate in alto, deposte sull'altare. L'altare addossale diventa monumentale perché deve accogliere i busti di bronzo dei santi e tante altre cose. Infine, il vescovo di Verona, un vescovo che si chiamava Matteo Giberti, morto nel 1543, poco prima dell'inizio del concilio, ha questa idea di collocare sull'altare, di collocare che cosa? Collocare il tabernacolo. Non dimenticate, novità osteggiata da Roma, prima osteggiata da Roma, poi accolta. Ora noi pensiamo a volte che il tabernacolo sull'altare maggiore, quello provenga dal tempo dei padri, no, è questo vescovo che ha avuto questa idea, ma in un primo tempo non è stata accettata, poi via ci si è abituati. Ecco, a questo punto si raduna la Sacra Tridentina Synodus, il Concilio di Trento, e San Pio V attua la riforma dei libri liturgici voluta dal Concilio. Quindi si raduna il Concilio, ecco, e il Papa presenta il suo messale, il messale romano, guardate la data, 1570. Quindi, per ufficializzare questo nuovo messale, cosa fa il Papa? Scrive una Costituzione apostolica, nella quale dice tante cose, io ho preso alcune frasi soltanto e le ho tradotte. Poiché tra gli altri decreti del Sacro Concilio di Trento ci incombeva il dovere di curare l'edizione emendata dei libri santi, ormai era assolutamente necessario che pensassimo quanto prima a ciò che restava ancora da fare in questa materia, cioè a pubblicare il messale stesso. Perciò abbiamo ritenuto di dover affidare questo gravoso compito a uomini di eletta dottrina, i quali, dopo aver diligentemente confrontato tutti i codici con quelli antichissimi della nostra Biblioteca Vaticana, hanno finalmente riportato il messale ad pristinam sanctorum patrum normam agricum, che vuol dire hanno riportato il messale all'assetto che esso aveva al tempo dei padri. È proprio vero questo. Questo era il desiderio di San Pio V, ma è stata una velleità. Diremo poi, è stato Paolo VI che ha riportato il messale all'assetto che esso aveva al tempo dei padri. Pio V avrebbe voluto farlo, ma non c'erano le possibilità, non c'è stato il tempo. Quindi ha preso di fatto il messale della Curia Romana, dicono gli storici, dicendo questo è il nuovo messale. E poi chiude con una clausola, la leggo perché è interessante, molti si appellano a questa clausola oggi, è molto attuale per molti, è in forza di un preciso comando, stabiliamo e ordiniamo che a questo nostro messale nulla mai possa venire aggiunto, detratto o mutato. Se qualcuno avrà l'ardire di farlo, sappia che incorrerà nell'indicazione l'indignazione di Dio Onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Per cui molti, alcuni dicono, ecco, Pio V, San Pio V ha stabilito così, non si può più cambiare. Però noi diciamo, un papa bolla e un papa sbolla. Non è che Paolo VI avesse meno autorità e autorevolezza di San Pio V. Ora, perché San Pio V ha fatto intervenire questa espressione molto, molto robusta, roboanti? Perché era la prima volta che si tentava un'operazione del genere. Prima di allora ogni chiesa, ogni diocesi, ogni ordine religioso aveva il suo messale. E allora lui è riuscito a imporre un messale unico con questa clausola ancora che potevano continuare a sussistere quei messali che avevano più di 200 anni alle spalle, almeno 200 anni. Allora dicono gli storici che San Pio V, non appena firma il messale di Pio V, lui ha continuato a celebrare tranquillamente col messale domenicano, perché era domenicano e aveva ragione, il diritto glielo consentiva, perché quello aveva più di 200 anni alle spalle. Quindi, per sottolineare questa sua iniziativa, ecco, fa intervenire questa minaccia terribile. Se qualcuno oserà toccare a questo messale, sappia che dovrà vedersela poi con Dio Padre e con i due apostoli, eccetera. Mentre i meriti del messale di San Pio V, uniformità rituale, precisione, chiarezza rubricale, vanno accreditati a San Pio V, invece i limiti del messale di Pio V non possono essere addebitati a lui, e questi limiti esistono. La messa privata è la forma tipica. Poi l'assetto rubricale è pensato per il solo sacerdote, attore unico. Poi, quando si parla dei circostanti, sono i membri del clero. L'assemblea è completamente nell'ombra. Il lezionario si identifica col messale, l'ambone della proclamazione si identifica col piccolo leggio, lettore abituale è sempre il sacerdote, solo eccezionalmente il diacono e il suddiacono, ma quando anche leggono il diacono e il suddiacono, il sacerdote continua a leggere per conto suo, sempre. Poi, uso parsimonioso della scrittura. L'Antico Testamento era usato all'1% e il Nuovo Testamento al 17%. Non si parla neppure dell'omelia nel messale di San Pio V, nelle rubriche generali, e poi naturalmente nessuna parola della preghiera dei fedeli, che continua a restare ignorata. Ci è voluto tanto tempo e tanti studi perché nei tempi moderni questa fosse riscoperta. Quindi, il messale ereditato dai padri è appunto questo. Questo era il messale di Giustino e dei padri. Cosa avviene nel messale di San Pio V? Avviene che questo è il messale ereditato dai... Ecco, adesso cosa avviene nel messale di Pio V? Avviene che la liturgia della parola e la liturgia eucaristica vengono ristrette, vengono coartate. Poi il tutto viene spostato a destra, per fare spazio a che cosa? Per fare spazio a quelle che gli studiosi chiamano le apologie dell'introito, cioè a questi elementi, alcuni dei quali già erano antichi, altri vengono aggiunti adesso, che sono il canto di introito, la colletta e poi il Kyrie Eleison, elementi antichi, e poi altri che si aggiungono come il Confiteor, che entrano nel messale solo a quel tempo, così tutte le preghiere, Misereatur, Indulgentiam, Introibo ad altri dei, il Salmo Iudica Medeus molto lungo, eccetera, Oremus, Oramus, eccetera, e poi cosa ancora? Il Gloria in Excelsis Deo, e poi ancora il segno di croce. Quindi hanno ridotto, concentrato, coartato tutta quanta la liturgia, che naturalmente poi veniva fatta in fretta, perché le letture erano sottovoce e il sacerdote andava veloce, la preghiera eucaristica al canone romano sottovoce andava a tutta velocità e quindi richiedeva poco tempo per fare spazio a questi elementi che effettivamente si introducono in questo momento. Alcuni esistevano, ma la maggior parte si introducono in questo momento. Quindi non si può certo rimproverare a Pio V di non aver aperto al volgare, alla lingua parlata nella liturgia. I tempi non erano maturi. Non gli si può rimproverare di non aver ripristinato la preghiera dei fedeli, mancavano le condizioni scientifiche per riscoprirla. Il Papa, io dico il Papa piemontese perché io sono piemontese, è l'unico Papa che noi abbiamo. Voi dell'Italia centrale, voi avete tanti pontefici, potete vantarne tanti, noi ne abbiamo uno solo. E quando io parlo di San Pio V qualcuno mi accusa dicendo tu non vuoi bene a Pio V. No, è l'unico Papa che abbiamo avuto, certo che gli voglio bene, ma se c'è qualche debolezza nel suo messale non posso fare a meno di sottolinearla. Quindi il Papa piemontese ha fatto tutto quello che la sensibilità liturgico-pastorale e le conoscenze di allora consentivano. Ha fatto un lavoro immenso di precisazione dei testi e di uniformazione delle rubriche, e la venerazione che ha circondato e circonda tuttora il suo messale ne dà atto. Lavoro immenso. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che durante l'intero secondo millennio, a motivo di un ampio concorso di circostanze, l'Assemblea è rimasta nell'ombra. Quindi l'Assemblea è rimasta nell'ombra. E a questa mancata attenzione ai suoi irrinunciabili diritti, cosa ha fatto l'Assemblea? Ha sofferito con la pratica lodevole delle devozioni, anzitutto la recita del Rosario. Parliamo sempre bene del Rosario, perché ha salvato la fede cristiana per 1000 anni, quando il popolo cristiano non poteva avere accesso alle parole che si dicevano nella liturgia, e poi alla messa drammatica, allegoristica, che era un altro modo di seguire la messa, di ascoltare la messa, di seguire la messa, che veniva proposto alle anime elette più avanzate appunto nella spiritualità. Faccio un cenno semplicemente a questa messa drammatica. Ecco, la troviamo, tutti i santi ne parlano, e io ho trovato questo piccolo libretto di Bartolo Longo che è stato geniale. Ora, la messa drammatica consiste in questo momento della messa tu penserai a questo momento della passione, quell'altro momento a quell'altro momento della passione, però ricordarsi mentalmente di questi collegamenti era impegnativo. Io ci ho provato da ragazzo, mi veniva mal di testa e sono tornato a dire il rosario come mi aveva insegnato mia mamma. Ecco, Bartolo Longo è stato geniale per aiutare i fedeli a mettere in atto questo modo di seguire la messa. Ecco, ha scritto questo piccolo libretto dove ci sono tante immagini, ne faccio vedere due soltanto, ce ne sono tante di queste immagini. Quindi presenta sempre il sacerdote all'altare, un po' di qua, un po' di là, a seconda dei momenti, e il chierichetto che si sposta quando il sacerdote è da una parte, il chierichetto dall'altra e viceversa. E quindi in rapporto ai singoli momenti della messa bisognerà pensare a un momento della passione, e per ricordare il momento della passione a cui bisogna pensare, cosa fa? Lui cambia la pala d'altare, la grande icona dell'altare, la fa cambiare a seconda dei momenti. Per cui, ne metto solo due perché sono parecchie, il sacerdote legge l'epistola sotto, Gesù Cristo è accusato davanti a Pilato. Quando il sacerdote legge l'epistola, tu penserai a Gesù Cristo accusato davanti a Pilato. Per cui di fatto il sacerdote, quando leggeva l'epistola, era, vedete Gesù davanti a Pilato, quando il sacerdote leggeva l'epistola era come se dicesse: non preoccupatevi, qualunque sia l'epistola che leggo, pensate sempre a Gesù davanti a Pilato. Quindi attenzione alle letture proprio zero. Poi ancora il Vangelo. Quando leggeva il Vangelo, ecco, c'era il sacerdote legge il Vangelo, penserai a Gesù da Erode, è dichiarato pazzo ed è rimandato a Pilato. Quando il sacerdote leggeva il Vangelo, andava avanti per conto suo, ma era come se dicesse ai fedeli: non preoccupatevi, qualunque sia il Vangelo che leggo, pensate sempre a Gesù dichiarato pazzo da Erode. Questi sono i testi, sono le testimonianze, quindi attenzione al contenuto delle letture, proprio meno di niente. Ecco, a questo punto io dovrei avere 5 minuti di stacco, perché era molto pesante il grande file, ho dovuto dividerlo in due, quindi devo cambiarlo. E allora, se volete riposarvi un po', qualche minuto, e poi passiamo alla seconda parte, perché c'è ancora molto da fare, ma andremo veloci.
Vi invito a riprendere posto, siamo pronti per ripartire.
Adesso la, la riforma liturgica, ecco, torniamo indietro di un quadro. La riforma liturgica, due punti: la parola di Dio che è tornata a risuonare, quindi hanno tolto la sordina alla parola di Dio, è stata tolta la sordina. Là c'è sempre quella piccola icona che dice la liturgia che vorrei per la mia comunità, per la tua comunità parrocchiale, quindi dobbiamo coltivare sempre questa, proposito, questa idea, questo desiderio. Allora, ecco, noi vediamo adesso il Concilio Vaticano II, già troviamo Paolo VI mentre sta firmando la Costituzione sulla Sacra Liturgia, già abbiamo visto le percentuali appunto dei voti, e poi quindi 4 dicembre 1963. Quindi tra pochi giorni non dimentichiamo questa data, ricordiamocela, è una data importante. Ogni anno io me ne ricordo per aggiungere una candelina. Allora, Paolo VI attua la riforma dei libri liturgici voluta dal Concilio, quindi c'è il Concilio, Missale Romanum 1970, 400 anni esatti dopo il Missale del suo predecessore, Paolo VI vara il proprio Missale, il Missale conciliare. E allora anche Paolo VI per presentare il nuovo Missale deve fare una Costituzione apostolica. Leggo solo alcune espressioni. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgando la Costituzione Sacrosanctum Concilium, ha posto le basi della riforma generale del Messale Romano, stabilendo che, primo, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà da essi significate siano espresse più chiaramente. Due, l'ordinamento rituale della Messa sia rivenuto in modo che appaia più chiaramente la natura specifica delle singole parti. 3. Si arena più facile la pia e attiva partecipazione dei fedeli. 4. Vengono aperti più largamente i tesori della Bibbia. E poi alla fine la clausola, la leggiamo anche. Tutte le cose che abbiamo qui stabilito e ordinato vogliamo che rimangano valide ed efficaci ora e in futuro, nonostante quanto vi possa essere in contrario nelle costituzioni e negli ordinamenti apostolici pubblicati dai nostri predecessori e in altre disposizioni, anche se degni di particolare menzione e deroga. Quindi è più modesto, non fa intervenire le minacce che abbiamo visto dopo, però questa clausola ha lo stesso valore dell'altra, non possiamo metterlo in dubbio questo. Quindi, adesso, 4.1, la riforma liturgica cosa ha fatto? Ha sintonizzato Dio con le nostre lingue. Sapete, la sintonizzazione è importante. La sintonizzazione è importante perché tu hai le antenne che trasmettono e tu devi manovrare la tua radio, come si chiamava, le manopole per sintonizzarti. Finché non ti sintonizzi con le antenne trasmittenti, tu non senti assolutamente nulla. E allora, cos'è avvenuto? Ecco, la Costituzione ha sintonizzato Dio e noi, noi e Dio. Il testo, Sacrosanto Concilium 36, non lo leggo, ma dice: si conceda alla lingua nazionale una parte più ampia, specialmente nelle letture. Poi questo è stato ampliato, allargato dai successivi documenti della riforma liturgica. Allora, durante la proclamazione della parola di Dio, chi è l'emittente? È Dio l'emittente. È Dio l'emittente e noi siamo stazione ricevente, quindi è la Santissima Trinità che emette e noi siamo stazione ricevente, la Chiesa radunata è stazione ricevente. Allora chi è che si deve sintonizzare? La sintonizzazione parte dal basso. Ora, la riforma liturgica del Vaticano II ha sintonizzato gli orecchi della Chiesa in ascolto con la voce di Dio che parla. Poi, quando arriviamo alla preghiera dei fedeli, e poi soprattutto alla preghiera eucaristica, chi è stazione emittente? Siamo noi la stazione emittente, parte dal basso l'emissione, e Dio è stazione ricevente. Quindi noi, la Chiesa in preghiera, è la stazione emittente, e quindi Dio, la Santissima Trinità, ha imparato a sintonizzarsi sulle nostre voci, sulla nostra preghiera, quindi la sintonizzazione adesso parte dall'alto e è la Santissima Trinità che armeggia là sui bottoni e i pulsanti della stazione della radio. La riforma liturgica del Vaticano II ha sintonizzato gli orecchi di Dio in ascolto con la voce della Chiesa in preghiera. Poi, due, la riforma liturgica ci ha fatto riscoprire la cattedra, l'ambone e l'altare. Ci ha fatto riscoprire la cattedra anzitutto. Ecco, noi vediamo che nel terzo millennio, diciamo, questo è tempo di ritorni. Prima c'è stato un tempo di migrazioni, adesso tempo di ritorni. Cosa avviene con la riforma liturgica? L'altare si stacca dall'abside. Può staccarsi dall'abside, non è che debba staccarsi, perché la riforma liturgica non ha imposto l'altare verso il popolo, l'ha consigliato, ma l'altare può rimanere anche... Cioè, alcuni dicono, l'altare verso il popolo, la riforma liturgica l'ha imposto. Non è affatto vero. Le due possibilità devono essere, sono state riconosciute. In ogni caso, la cattedra, quando l'altare si stacca dall'abside, allora la cattedra torna nell'abside, da sedia ridiventa sede. Poi l'ambone si separa dall'altare e torna al suo posto. Poi il lezionario esce dal messale plenario e torna sull'ambone. Il sacerdote torna alla cattedra davanti all'altare. Il tabernacolo trova una collocazione degna. Adesso vediamo se gli elementi obbediscono a questo tempo di ritorni. Ecco, effettivamente vedete, ogni elemento torna al suo posto, esattamente ritrova la posizione che occupava al tempo dei padri. Quindi, a proposito della cattedra, Agostino ha una riflessione bellissima, dice, leggo veloce, occorre che nel raduno dei cristiani coloro che presiedono al popolo seggano alquanto in alto, perché possono distinguersi dalla loro stessa sede e dal loro ufficio, e risulti sufficientemente chiaro il loro ufficio. Tuttavia, non già perché si gonfino a causa della sede, uno potrebbe dire, se mi hanno messo qua è perché sono bravo, e allora rischia di gonfiarsi quello che è stato messo là, non perché si gonfino a causa della sede, ma perché pensino al carico di cui dovranno rendere conto. È meraviglioso Agostino. E qui ho messo la cattedra in legno che è ritenuta essere quella di San Pietro, adesso racchiusa nella cattedra in bronzo del Bernini. L'ambone. Ecco, abbiamo riscoperto l'ambone, segno sacrale della parola di Dio, in gran parte, tutto quanto da riscoprire. Se nei tempi antichi, nel primo millennio, costruivano questi amboni così belli, mosaicati, vuol dire che attribuivano molta importanza all'ambone. Noi stiamo riscoprendo l'ambone, però molte volte nelle nostre chiese cosa troviamo? Troviamo ancora questi amboni posticci, diciamo a soffietto, dove chi è alto lo tira su, chi è piccolo lo spinge giù, chi è presbite lo allontana più che può e chi è miope se lo tira sotto e poi immediatamente tu non te ne accorgi, qualcuno lo prende e lo sposta a lato perché impedisce la visuale. E quindi vuol dire che non abbiamo ancora capito niente sulla funzione di questo segno sacrale della parola di Dio quando queste cose avvengono. Poi il lezionario. Abbiamo riscoperto il lezionario, segno sacrale della parola di Dio. In gran parte, ancora tutto da riscoprire, vedremo come. E qui ho messo con un po' di coraggio da parte mia, ho fatto uno sforzo, ho voluto mettere il messale, il lezionario seconda edizione, terribile questo lezionario, seconda edizione, con quelle immagini che qualcuno si è lamentato e ha detto, ma queste immagini non si capisce cosa vogliono dire, ah ma vi faremo un fascicolo per spiegare. Beh, al mio paese c'era un pilone in campagna dove un artista locale aveva disegnato San Rocco e il cane e poi aveva scritto questo San Rocco, questo è il cane, perché non si capiva bene. E quindi se c'è bisogno di spiegare le icone è grave questo. Poi quelle pagine in carta patinata cosa fanno? Ecco, prima cosa, a chi serve l'immagine? Distrae il lettore. Il lettore deve leggere, non deve distrarsi con quelle immagini, sia che la si capisca sia che non la si capisca. Voi avete queste pagine che hanno molta nervatura, improvvisamente girano e il lettore che viene dopo legge un'altra lettura di un'altra domenica. ma quelli che hanno fatto questa operazione, ma dove avevano la testa? E sappiamo chi ha fatto l'operazione, purtroppo. E allora molti sacerdoti mi hanno detto che l'hanno tagliata via con la lametta hanno tagliato via queste mani, che non ha fatto male. Allora, qual è il nemico del lezionario? Sono i foglietti della domenica, e voi li trovate sul parabrezza della macchina gratuitamente. Ecco, io sono nemico di questi foglietti, però ne faccio la raccolta, ne ho in tutte le lingue. Ora dico, i foglietti della domenica non aprono il libro. I foglietti della domenica non ci presentano a Dio che ci parla. Ne abbiamo di tutte le fogge, non stiamo a leggerli perché sono molto interessanti. Alcuni sono un po' datati, ma sarebbe molto interessante rileggerli. Ecco, poi, i foglietti della domenica cortocircuitano il ministero del lettore. Ecco, qualcuno dice, meno male che ci sono i foglietti, altrimenti non si capirebbe niente. Io dico ai parroci, risparmiate nei foglietti, compratene 4 o 5 perché servono a chi prepara le letture, ma poi investite denaro sulla formazione dei lettori. Invece se noi portiamo avanti i foglietti, ecco, noi ci dispensiamo dalla formazione dei lettori e quindi ci diamo la zappa sui piedi, per cui questa argomentazione non va. Che dicono, almeno si capisce qualcosa. Altri dicono, le persone che hanno difficoltà di udito, ma non sono tutte persone che hanno difficoltà di udito quelle che ci sono nell'assemblea. Compratene 4 o 5 per queste persone, ma stiamo attenti, c'è qualcosa. Questi foglietti costituiscono una operazione veramente sfacciata degli editori cattolici, che si sono resi conto che potevano fare soldi e che potevano fare pubblicità per le loro pubblicazioni. Tant'è vero che sono fatti di carta snervata, allora che si usa e getta una volta soltanto. Ecco, ne avete in cinese anche. I foglietti cortocircuitano il ministero del lettore, i foglietti della domenica trasformano la lettura cultuale in altrettante letture private, quando a un certo punto sentite un fruscio, tutti hanno tirato pagina, e buon segno questo, vuol dire che leggono al punto giusto, invece magari altri leggono l'avviso pubblicitario o leggono al rovescio, quindi... Io veramente non li digerisco questi foglietti, soprattutto trasformano la lettura cultuale in altrettante letture private. E poi alla fine della celebrazione, guardate, vi garantisco, questa barchetta non l'ho fatta io, non fa una piega perché è tutta una piega, l'ho trovata un giorno al mio paese, dopo la messa, l'ho trovata sul banco e mi sono precipitato dicendo questa è mia, la conservo ancora adesso, e quindi serve per la nonna, eccetera, poi alla fine grande lavoro per quelli che puliscono la chiesa. Questi sono i foglietti. La riforma liturgica ci ha fatto riscoprire la ministerialità del lettore, quindi ministerialità del lettore in gran parte ancora tutta quanta da scoprire, quindi lettori impreparati, eccetera, diremo qualcosa. Ecco, ci sono. Adesso la parola di Dio a livello di proclamazione è stata liberalizzata, va a leggere chi vuole. Molti dicono, ma in forza del sacerdozio battesimale, ma il sacerdozio battesimale non abilita tutti a fare tutto. Ci sono delle mansioni all'interno della Chiesa, ci vogliono delle competenze di preparazione e competenze anche di preparazione tecnica per poter annunciare la parola di Dio. Altrimenti io conosco abbastanza bene la Sacra Scrittura e qualche volta quando sento alcuni lettori che leggono, tendo l'orecchio e dico, ma cosa sta leggendo? Non riesco a individuare una parola per raccapezzarmi. Perché? Perché sono lettori impreparati e non devono andare a leggere. Poi, il lettore è chiamato a far passare la parola di Dio da parola documento, da parola scritta, da parola morta, a parola viva. È importante, è impegnativo, sapete questo. A parola parlata, a parola evento, a parola viva. Paolo VI è stato generoso, ci ha offerto su un vassoio d'oro d'argento i ministeri riformati, quelli che un tempo si chiamavano gli ordini minori. E a questa offerta generosa del Papa moltissimi hanno risposto come al nucleare no, non ci interessa, non ne abbiamo bisogno, facciamo quello che vogliamo, mandiamo a leggere chi vogliamo. Ha risposto no grazie, peccato. Ecco, ministeri aquedam, ecco, fa riflettere, dice più letture, più lettori, poi soprattutto lettori adulti. Non si può caricare sulle spalle di un ragazzo appunto la proclamazione della parola di Dio. Faccio semplicemente questa riflessione. Qual è la lettura più facile da leggere? È il Vangelo. Ora il Vangelo, la lettura più facile perché narrativo, eccetera, viene affidata al sacerdote o al diacono, che è quello che è più esperto per leggere. Ora, le altre letture, prendete Isaia, prendete San Paolo, sono impossibili a leggere, anche perché Paolo ha un discorso a valanga, non riesce a individuare dove piazzare un respiro quando leggi Paolo. Ora, come puoi affidare la lettura di Paolo, diciamo le letture, a una persona, a un giovane? Ma i giovani devono cantare, hanno belle voci, voci squillanti, ragazzi, ma non possiamo caricarli di questa incombenza che non possono garantire. Ecco, lettori istituiti in qualche diocesi ci sono, ma sono poche le diocesi dove si è proceduto all'istituzione. Allora, 4. Una riforma liturgica, la riforma liturgica ci ha fatto riscoprire le ricchezze della parola di Dio. Vediamo le percentuali adesso. Ecco, le ricchezze della parola di Dio, naturalmente il movimento discorso discendente, discorso ascendente. Lo riprendiamo con queste due espressioni. La proclamazione della parola di Dio la esprimiamo con l'espressione ascolta Israele, e la supplica nostra la esprimiamo con ascoltaci Signore, anche in ebraico. Shema Israel da una parte, Shema Adonai, ascoltaci Signore. Quindi dobbiamo riscoprire precisamente questa dinamica, questo movimento della liturgia. Quindi hanno riscoperto che il primo pilastro portante è appunto la proclamazione della parola, come vediamo e già l'abbiamo visto. Quindi l'Antico Testamento con la riforma liturgica è passato dal precedente 1% al 14%, quindi un balzo in avanti enorme. E poi il Nuovo Testamento è passato dal precedente 17% al 71%. Il Nuovo Testamento praticamente lo si legge quasi tutto nell'ambito dei tre cicli. Paolo lo si legge tutto quanto. La riforma liturgica, vedete i numeri vanno avanti, coraggio, la riforma liturgica ci ha fatto scoprire l'importanza dell'omelia. E questo è, tra l'altro, merito del sinodo sulla parola di Dio. Ecco, i vescovi si sono radunati alcuni anni fa, nel 2008, e sono accorsi al capezzale dell'omelia e hanno tastato il polso e hanno detto, ecco la diagnosi, l'omelia, le nostre omelie sono malate. E allora hanno detto, sono i vescovi che parlano, non io, le nostre omelie a volte sono senza riferimento alle letture. Solo uno sguardo al Vangelo, senza alcun cenno all'Antico Testamento. Sono omelie a braccio, sai quando cominciano, non riesci a intravedere quando finiranno. Moraleggianti, slavate, sono i vescovi che lo dicono, non io. Poi, un'algebra astratta, beato chi le capisce. E poi, lunghe che non finiscono più, corte che non dicono niente. E allora cosa è andato? Andato, ecco, dopo la diagnosi, il rimedio. Le pillole, hanno dato le pillole, e hanno detto omelie con contenuto più biblico, con attenzione all'Antico Testamento, omelia liturgica, mistagogica, omelia cherigmatica, l'omileta aiuta i fedeli ad ascoltare la parola. È stato un vescovo africano, ha detto colui che fa l'omelia aiuta i fedeli ad ascoltare la parola. E poi il cardinale Welletta ha detto l'omileta, colui che fa l'omelia, completa ciò che manca alla predicazione di Gesù. Alla predicazione di Gesù non manca nulla, manca l'intervento di colui che fa l'omelia in quel momento, modellandosi sulla frase di Paolo, noi completiamo ciò che manca alla passione di Cristo. Poi uno aveva proposto un anno della predicazione e aveva detto se noi ci impegnassimo per un anno mettendoci attorno a un tavolo a riflettere sull'omelia, verrebbe fuori qualcosa di interessante. Poi questo anno non c'è stato, però c'è stato l'anno della parola di Dio che ha fatto lo stesso, che ha dato lo stesso risultato. Allora, la riforma liturgica ci ha fatto riscoprire la preghiera dei fedeli. Il secondo pilastro portante della liturgia. Ecco. Ecco, quanto dura un'eclissi, ci domandiamo, di sole? Ecco, io ricordo ancora questa, che è stata qui anni fa. In ogni caso, vai a vedere su internet, è durata 4-5 minuti, non finiva più. Le lampadine del municipio si accendevano nel mio paese, faceva freddo, ed era estate, era il mese di agosto, erano le 10:30 del mattino. Quindi, 4-5 minuti, non finiva più quel tempo. Notate, nell'orizzonte della liturgia occidentale, l'eclissi della preghiera dei fedeli è durata 1500 anni. È vero che il Salmo dice, davanti a te 1000 anni sono come un sol giorno, ma davanti a lui, per noi 1000 anni, qui perduta 1500 anni. Facciamo fatica a riprenderci da questa eclissi terribile. Dopo un'eclissi di 15 secoli abbiamo riscoperto finalmente la preghiera dei fedeli, in gran parte ancora tutta quanta da riscoprire. Ecco, quindi adesso non sto a leggere, secondo pilastro portante, dunque la preghiera dei fedeli, eccetera, lungo eclissi. Poi Bugnini, che ha collaborato con l'Ercaro e naturalmente con Paolo VI, ha detto: la perla che era andata smarrita e che è stata ritrovata in tutto il suo splendore, riferendosi alla preghiera dei fedeli. Ora, questa preghiera dei fedeli sì è stata riscoperta, ma è riscoperta male. Io metto qui degli esempi da non imitare. Ci sono delle risposte che vanno bene come preghiere di prima colazione o a merenda, ma non si possono dire come risposta alla preghiera dei fedeli. Adesso non so leggerle, ma sono qui espressioni che non hanno senso. Quindi dico, se Giustino ha detto che sono suppliche, dobbiamo domandare, ecco, noi dobbiamo supplicare in questo momento, supplicare Dio Padre, non supplicare i santi o altri ancora. Quindi, Giustino, sì, quindi quelle, c'è tutta una catechesi da fare. Adesso queste cose che io vi dico le ho messe in due libretti, uno molto divulgativi, semplici da leggere, anche di poche pagine, pubblicati presso l'editrice Vaticana. Uno, Ascolta Israele, Ascolta Signore, interamente dedicato alla liturgia della parola. L'altro, intitolato Stupore Eucaristico, dedicato a tutta quanta la messa, liturgia della parola, liturgia eucaristica, dove queste esemplificazioni le inserisco e le commento. Ecco, sarebbe tanto bello riscoprire anche il Kyrie Eleison come risposta alla preghiera dei fedeli, perché effettivamente il Kyrie Eleison è nato in rapporto alla preghiera dei fedeli, dove l'espressione non vuol dire Signore pietà, è una traduzione che fa veramente pietà. Kyrie Eleison, dobbiamo risalire alla lingua ebraica, dove la parola che noi traduciamo con Kyrie Eleison in greco o con Signore pietà dipende da un termine che significa il grembo materno. Ora, Dio è padre e madre, quando noi ci sentiamo in difficoltà, ecco, sono le sue viscere paterne e materne che entrano in agitazione per darci quello di cui abbiamo bisogno noi. E il cieco nato, abbiamo letto nel Vangelo, ecco, grida: Signore, abbi pietà di me, o Signore, dà libero sfogo alle tue viscere paterne e materne nei miei confronti. E il Signore poi compie il miracolo. A me piacerebbe tanto se si riscoprisse il Kyrie Eleison appunto come risposta. La riforma liturgica, un progetto perfetto purtroppo non compreso. 7, siamo ai penultimi, possiamo. Quindi, come dobbiamo accreditare a San Pio V i meriti del suo messale, ma non gli possiamo debitare i limiti, così pure, mentre dobbiamo accreditare a Paolo VI i meriti della riforma liturgica, che sono tanti, invece non gli possiamo addebitare i limiti, che restano tutti quanti nostri. Quindi Paolo VI, dico io, ha veramente riportato la liturgia all'assetto che essa aveva al tempo dei padri, innovando certo, ma sempre nella tradizione. Ecco, la tradizione è come una catena cui non può mancare nessun anello. Ecco, l'anello intermedio siamo noi che ecco, ci colleghiamo alla tradizione per trasmettere alle generazioni future questa tradizione. Guai se salta l'anello intermedio, ed effettivamente a volte rischia di saltare perché noi dimentichiamo le ricchezze della tradizione, accederemo ad alcune e vogliamo fare sempre del nuovo. L'anello intermedio siamo noi. Una semplice conferma ci viene dal raffronto tra la divisione della messa nel Messale di San Pio V del 1570 e la divisione della messa nel Messale del 1970 di Paolo VI. Nel Messale di San Pio V, guardate, la liturgia della parola viene presentata in questo modo: De epistola graduali et ali, cioè l'epistola graduale e le altre cose. Questa è la presentazione della liturgia della parola. Naturalmente è veramente insoddisfacente. Invece nel Messale di Paolo VI, allora noi abbiamo esattamente la struttura già annunciata dal nostro santo, quello che si chiama Giustino. Allora, il rito di introduzione e il rito di conclusione, con la liturgia della parola, ecco, letture più omelia insieme, e poi la preghiera dei fedeli, poi liturgia eucaristica da una parte, la preghiera eucaristica dall'altra, la comunione. Questa è la struttura del nostro Messale adesso, Messale romano del 1970, 2002, eccetera. Quindi cosa è successo? È successo che la Riforma liturgica ha recepito questo Messale che noi conosciamo. Allora, cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Era il Messale del 1570, quindi hanno ridotto tutti questi elementi avventizi che si erano creati e hanno riportato di nuovo, hanno ridato spazio al Messale, quindi l'hanno nuovamente esteso con tutti i suoi movimenti interni che già conosciamo e andiamo oltre. Ecco, quindi esattamente la struttura annunciata da Giustino adesso è stata messa in pratica. Esattamente, non leggiamo più, ma sono immagini che dicono appunto l'operazione molto accurata che è stata fatta. Adesso un momento difficile. Ecco, qui c'è la cupola di San Pietro, da una parte c'è Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, ho sbagliato la data, 4/12/1963, e dall'altra parte Summorum Pontificum il motu proprio 07/07/07, che ha detto l'uno è il rito ordinario, l'altro sarà chiamato rito straordinario. Alcuni e vedete adesso la povera cupola di San Pietro non sa più da che parte pendere, ecco, e alcuni vorrebbero invertire e vorrebbero che il rito cosiddetto straordinario di San Pio V venisse chiamato ordinario e invece il rito, l'altro che viene chiamato ordinario, venisse chiamato straordinario. Quindi vogliono invertire, quindi nei giorni feriali si usa il rito di Paolo VI e invece di domenica allora il rito quello ufficiale solenne. Vogliono invertire i termini. Allora, 7 luglio, promulgazione del motu proprio, un giorno triste per tutti coloro che hanno accolto e vivono con entusiasmo la riforma liturgica voluta dal Vaticano II. Però nello stesso tempo noi tutti ci consoliamo dicendo: possa essere un giorno denso di promesse per l'ecumenismo ad intra, per la pace tra i cattolici. È stato molto generoso, troppo generoso, molto buono Papa Benedetto, e noi che abbiamo risposto alle sue attese, quelli a cui si rivolgeva. Possa essere, dico io, per noi un campanello di allarme, per non perdere ulteriormente, anzi per recuperare al più presto, la sacralità delle nostre liturgie. Quindi Papa Benedetto scrive dicendo: se, è come se dicesse, sono io che gli presto le parole, se nella recezione della riforma liturgica i vostri vescovi fossero stati più vigilanti, i vostri sacerdoti e diaconi più consapevoli del mistero e tutti gli operatori della pastorale fossero stati più accurati, voi mi avreste risparmiato la sofferenza di dover intervenire col modo proprio Summorum Pontificum cura. Penso sia proprio questo il suo pensiero. In ogni caso gli sono riconoscente perché ha tirato il campanello d'allarme, non conosciamo il campanello d'allarme, dicendo guardate, il senso del sacro, la dimensione sacrale della liturgia non la potete perdere. A volte le nostre liturgie sembrano delle festicciole, eccetera, giochi di luce, fotografi, aiosa che entrano e scorrazzano nelle nostre chiese, eccetera. Quindi la dimensione del sacro, il Papa dice, non la potete perdere, e gli sono profondamente riconoscente per questo motu proprio, per aver tirato il campanello d'allarme. Ecco, mi sono interessato a questo motu proprio, ho fatto un lungo commento, ecco, che a qualcuno non è piaciuto, ma molti l'hanno apprezzato. Allora, adesso concludiamo. I limiti della riforma liturgica letti in chiave propositiva, con occhio positivo, è inutile mettersi a piagnucolare sugli inconvenienti che si sono prodotti, ma gli inconvenienti vanno raddrizzati. Allora diciamo, ecco, sono le 8 beatitudini, prendo il modello delle beatitudini, quindi sono 8, non ne voglio aggiungere nessuna di più, sono più 8 numeri. Beati quelli che con Benedetto XVI avvertono l'urgenza di recuperare al più presto la dimensione sacrale della liturgia, beati loro. Beati quelli che con Giustino colgono la struttura dinamica della liturgia della parola. 3. Beati quelli che con Cipriano di Cartagine si preoccupano della ministerialità della proclamazione e con Paolo VI promuovono il lettorato istituito. 4. Beati quelli che, pur approvando la gelosia con cui i vertici operativi della Chiesa vegliano sul ministero dell'omileta, vorrebbero che questi stessi vertici si mostrassero ancora più gelosi, esigenti e vigili nei confronti del ministero del lettore. È infatti attraverso la proclamazione delle letture che si attualizza la parola di Dio. Una parola per spiegare. Chi sono i vertici operativi? Sono quelli che stanno nella stanza dei bottoni, là, in Vaticano, i quali giustamente vigilano sul ruolo dell'omelia. E adesso hanno detto, solo il sacerdote e il diacono possono fare l'omelia, naturalmente anche il vescovo, ma i laici non la possono fare. E perché hanno preso questa decisione? Perché in determinati paesi, in Germania soprattutto, ecco, alcuni operatori della pastorale laici che avevano studiato molto ma non avevano nessun senso della pastorale, ecco, volevano strafare, eccetera, e quindi intervenivano a sproposito. Quindi fanno bene coloro che stanno nella stanza dei bottoni a interessarsi dell'omelia e a mettere dei limiti, ma dovrebbero interessarsi ancora di più del ruolo del lettore, perché se noi mettessimo su una bilancia di precisione, sui due piatti della bilancia, da una parte il ruolo di colui che fa l'omelia, l'omileta, e dall'altra il ruolo di colui che fa le letture, del lettore, come si comportano i due piatti della bilancia? Qual è che è più pesante? Sicuramente quello del lettore, perché è il lettore che rende attuale la parola di Dio. L'omileta aggiunge, da un complemento, aiuta a capire meglio il significato della parola ascoltata. Per cui, se si interessano del ruolo di colui che fa l'omelia, dovrebbero interessarsi molto di più, quindi ponendo dei limiti a questa liberalizzazione a oltranza che manda a leggere chi vuole andare a leggere. Questa sarebbe una cosa importante da tenere presente. Ora, 5. Beati quelli che si sforzano di migliorare le tecniche omiletiche in vista di omelie scritturistiche che, partendo dalle letture proclamate, si preoccupano di prospettare le grandi linee del vivere cristiano. 6. Beati quelli che con Agostino di Ippona e Paolino da Nola comprendono la funzione della preghiera dei fedeli, quella perla che ora è stata ritrovata in tutto il suo splendore. Poi, 7, penultima, beati quelli che si preoccupano di educare i fedeli all'ascolto uditivo della parola di Dio, investendo generosamente nella formazione remota, permanente e prossima dei lettori, curandone assiduamente la professionalità, eliminando con determinazione illuminata tutto ciò che rischia di trasformare la proclamazione cultuale in una lettura privata. E sapete dov'è il rischio. Poi, ultimo, ed è l'ultima, beati coloro che, convinti che la nuova evangelizzazione è l'evangelizzazione attraverso la liturgia, si impegnano su tutti i fronti per migliorare la qualità delle nostre celebrazioni. Quando si parla di ars celebranti, l'arte del celebrare, quello non riguarda soltanto il sacerdote, ma è tutta l'assemblea che è coinvolta nell'arte del celebrare, perché è tutta l'assemblea che celebra insieme al suo sacerdote, al suo presidente. Ecco, quindi al sinodo un vescovo ha detto la liturgia beatico del cristiano per l'intera settimana. Quindi andiamo in chiesa a prendere quella provvista di cibo spirituale che deve bastarci tutta la settimana e poi la domenica seguente di nuovo da capo. Ecco, questo è niente paura, quello che ho detto è tutto sotto controllo, ecco, perché un giorno all'Istituto Orientale cercavano dei libri per dare offrire al Pontefice in occasione di una visita che c'era stata, io ho detto ma ne ho uno anch'io e gli ho dato il mio, quindi gli ho detto delle cose ortodosse, cose cattoliche.
Mille grazie per questa esposizione multimediale che certamente non ha fatto dormire, vero? Non mi sembra che nessuno abbia piegato il capo. È un po' complesso forse tecnicamente, però se ci sono due, massimo tre domande, non di più, le possiamo raccogliere venendo qui, in cornu epistule, e poi risponderà dall'altro corno. Quindi qualche minuto, al massimo un quarto d'ora ancora e poi chiudiamo. Però se ci sono due o tre domande le raccogliamo.
Vorrei chiedere dei chiarimenti perché il motto proprio Sommorum Pontificum, che è stato scritto dal Papa per liberalizzare una liturgia che il Papa stesso ha detto non è mai stata rinnegata, cioè io vorrei esprimere un po' di perplessità, ecco, sì, la mia domanda è questa, è una forte perplessità su questa valutazione che è stata data del secondo millennio e diciamo del Concilio di Trento che ricordiamo ha reso praticamente stabilito fra l'altro la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e quindi il Papa ha voluto rivalutare questa tradizione. Infatti il Papa ha detto di adottare l'ermeneutica, o cioè l'interpretazione della rottura con la tradizione, ma della continuità. Chiedo un chiarimento su questo, grazie.
Don Davide della Facoltà, le chiedevo un suo parere su alcune tradizioni dei cattolici, ho capito, andando in Medio Oriente erano cattolici anglofoni di tradizione sia africana che asiatica, i quali nella celebrazione domenicale prevedevano che i lettori, e anche non solo i due lettori, ma anche colui al quale venivano affidate le preghiere dei fedeli, fossero in sagrestia e uscissero processionalmente, veniva dato loro anche un abito liturgico. Quindi questo, secondo me, era una, l'idea perché i lettori si sapessero chi erano, fossero preparati e sapevano già che cosa dovevano andare a leggere. Una sua opinione in merito per la formazione e rivalutazione della, dei lettori.
Sì, a proposito della prima domanda, la prima è molto impegnativa, però diciamo subito, guardate, la presenza reale non è il Concilio di Trento che l'ha stabilita, ma questa è la fede della Chiesa di tutti i tempi, abbiamo testimonianze antichissime di Giustino sulla realtà della presenza eucaristica. Perché il Concilio è intervenuto? Per rispondere ai protestanti, agli attacchi dei protestanti, ma è fede della Chiesa di sempre. Quindi non possiamo adesso mettere la fede nella presenza reale come specifico del messale di San Pio V e della Chiesa di tutti i tempi. Adesso la questione della continuità e rottura, certo è importante, so benissimo che adesso molti insistono, bisogna insistere sulla continuità, ma la vita è fatta di continuità e rottura, perché ecco, oggi c'è una determinata mentalità, poi c'è una rottura nei confronti di quella mentalità, in parte soltanto, che consente alla mentalità di andare avanti. C'è sempre un rapporto dinamico tra rottura e continuità, continuità e rottura. Molti credono che quelli che parlano bene del messale di Paolo VI, ecco, vogliano la rottura. No, vogliamo la continuità, e in continuità con i padri della Chiesa, Paolo VI e il Concilio Vaticano II. Se un concilio ha voluto che si partisse con una riforma liturgica, che si facesse una riforma liturgica, vuol dire che c'erano dei motivi per farla. Quindi, ecco, alcuni dicono, ecco, il messale di San Pio V non è mai andato in pensione. Questo lo si dice, e lo dobbiamo dire anche con molta delicatezza, ma quando c'è un documento giuridico, e anche i documenti liturgici hanno un risvolto giuridico, quando si fa il nuovo codice di diritto canonico dell'83, quello del 17 è andato in pensione, certamente nessuno adesso può pensare di ragionare sulla base del codice del 17. Adesso, diciamo pure, il messale di Paolo VI ha abrogato il precedente, la clausola è chiarissima. Poi è stato Papa Benedetto che nella sua bontà l'ha rimesso in carreggiata, ma era stato abrogato, l'ha rimesso in carreggiata e ha fatto molto bene, e adesso ci sono i due riti, quello straordinario e quello ordinario, fa molto bene per venire incontro alle esigenze di una determinata porzione del popolo di Dio. È stata la sua generosità illimitata che lo ha portato a prendere questa decisione, e lui aveva tutti i titoli per farlo, quindi l'ha rimesso in carreggiata, ma quello era uscito di carreggiata, cioè era stato superato dal messale nuovo. Questo penso di poterlo dire in tutta sicurezza, lo dicono i tanti. L'Africa ha molte cose da insegnare, Africa docet, quindi anche le liturgie in Africa. Io ho passato 10 anni in Madagascar, quelli che sono stati in Africa, ecco, hanno, così dice, il mal d'Africa, chi proviene dall'Africa, ecco, ha nostalgia delle liturgie arabe che si celebravano nella sua chiesa. Invece nelle nostre chiese noi siamo sempre là, alle prese con l'orologio, e facciamo sempre questo movimento del braccio. Io dico solo ai sacerdoti, voi all'altare non fate questo movimento del braccio, perché voi, se voi fate questo movimento del braccio, tutti fanno lo stesso movimento. Allora dico sempre ai sacerdoti, gira l'orologio dall'altra parte, lascia la camicia distrattamente sbottonata, poi lo terrai d'occhio, ma senza dover fare quel movimento che poi incentiva appunto la psicosi della fretta. E quindi dobbiamo, perché là dove le liturgie vengono celebrate in maniera distesa, io conosco una parrocchia dove la liturgia domenicale viene celebrata su 1 ora, 1 ora e 10, bene, il numero numero dei fedeli aumenta sempre, sempre di più. Cioè, quando la liturgia è preparata bene, ecco, tutti partecipano volentieri, ci vanno volentieri a quella messa. Invece là dove la messa è sempre, sempre più breve, alla fine dicono, ma non è più una messa questa. E quindi, sì, la testimonianza dell'Africa mi piace molto.
Un'ultima cosa, innanzitutto grazie, veramente. Io mi piacerebbe sapere qualcosa di più sulla preghiera dei fedeli, su questa perla, e anche perché nella mia comunità le scrivo io come diacono, e questo mi dà modo di crescere personalmente, perché devo lavorarci una serata, perché innanzitutto devo digerire le letture, devo trovare lo stimolo naturalmente capire che cosa succederà, che cosa sta succedendo alla mia comunità, e quindi inserire anche il motivo della preghiera, no? Però qualche volta mi succede, ad esempio, lei ha citato Bartimeo, no? Qualche domenica fa, e io nell'invocazione avevo scritto Gesù, Signore, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. E il mio dono ha detto, beh, no, facciamo, non mi piace, è troppo, ascoltaci, Signore. Allora, se lei cortesemente mi può dire qualcosa, perché delle volte riesco a stare nelle due righe, delle volte arrivo a tre, quattro. Allora,
Adesso non c'è il tempo per... ci sono molti sussidi sulla preghiera dei fedeli. Io in particolare mi sono interessato molto alla preghiera dei fedeli a livello di storia e di teologia. Quindi in quel libretto, Ascolta Israele, Ascoltaci Signore, troverai parecchie cose che possono sicuramente interessarti. Ora, per la preghiera dei fedeli, naturalmente il grande merito della riforma liturgica è di aver nutrito le intenzioni della preghiera dei fedeli a partire dalle letture. Ed è una novità, non esisteva prima. Prima la preghiera dei fedeli nei tempi antichi era una sorta di preghiera universale, come si chiama anche, come quelle del Venerdì Santo, una panoramica a tutta la Chiesa. Invece qui la grande intuizione è stata quella di nutrire, di dare corpo alla preghiera dei fedeli, alle intenzioni, a partire dalle letture. Ora, queste preghiere, queste intenzioni, non si possono sempre inventare di volta in volta, però nello stesso tempo è importante dare alla preghiera dei fedeli, alle intenzioni, il volto della comunità. Allora noi dobbiamo anche servirci dei sussidi che esistono, e poi i sussidi non si prendono mai a scatola chiusa. Ho parlato male dei foglietti in particolare, non ho avuto tempo, ma voglio parlare molto male di quelli delle San Paolo, terribili quelli di San Paolo, molto interessati appunto a pubblicizzare le loro cose, eccetera, dicendo piccoli granelli di sabbia, ecco, per i carcerati, se vuoi manda delle offerte, però mandale a noi, al nostro foglietto, puoi mandarle anche a Franco Poli, non fa niente, vuoi che tu le mandi, e questo loro lo fanno e fanno male. Però nello stesso tempo devo dire anche che i foglietti della San Paolo, basta comprarne due o tre, più che sufficiente, le intenzioni della preghiera dei fedeli non sono male, sono buone. Allora si tratta in una comunità al sabato di preparare le intenzioni della preghiera servendosi di questi sussidi, poi adattandoli, modificandoli perché abbiano il volto della comunità concreta. Alcuni, come risposta alla preghiera dei fedeli, propongono delle filastrocche che non si possono tenere a mente, perché, oppure anche per, a volte ci sono delle risposte infinite, ma no, teniamo questa, ascoltaci Signore, questa è biblica, Shema Adonai, oppure meglio ancora appunto quella Kyrie Eleison, dove il testo che ho messo là, un esempio, sarebbe di aggiungere qualche parola italiana che poi termina con Kyrie Eleison, eccetera. Ma su quel libretto io metto questi suggerimenti, sono sempre suggerimenti, però noi liturgisti, amanti della riforma liturgica, siamo tutti d'accordo.
Direi che penso di interpretare i sentimenti di tutti, ringraziando Padre Cesare per la profondità della dottrina, per l'equilibrio della esposizione, per la passione della comunicazione. La ringraziamo di cuore, speriamo magari siano anche altre occasioni per riascoltarla, intanto appunto i nostri studenti avranno questa opportunità nelle prossime settimane quanti seguono i corsi alla licenza. Grazie a voi tutti e buon rientro a casa.
Qualcuno mi ha chiesto il PowerPoint, no, non lo do perché è troppo pesante. Se volete, sul mio sito, per quelli che sono interessati, posso mettere il PDF a colori di questo PowerPoint. E allora chi è interessato lo può scaricare.